Grazie. Allora, la sperimentazione RMI perché è finita, senza continuare? La sperimentazione è iniziata sotto il governo Prodi, che poi era diventato governo D'Alema, poi governo Amato, se non vado errato era quella cosa lì. È finita perché la sperimentazione è finita in coincidenza con le elezioni. Cioè, il periodo della sperimentazione finiva, lo so perché io ero in commissione povertà, anzi la presidevo in quel momento, e facevamo un rapporto e c'era la scadenza delle elezioni. Il rapporto avrebbe dovuto essere consegnato ovviamente alla ministra, che allora era diventata, no, era ancora Turco. E poi avrebbe dovuto essere portato in Parlamento, dove la legge, quadro del 2000, quella legge quadro sulla riforma dell'assistenza, diceva a un certo articolo che si sarebbe dovuto introdurre il reddito minimo sulla base della sperimentazione dell'RMI. Quindi questa era la storia. Peccato. E io non rimproverò mai abbastanza il governo Prodi, che aveva pensato, aveva fatto la tempistica di questa sperimentazione mettendone la fine e quindi le decisioni successive da prendere alla fine della scadenza della legislatura, quindi dando per scontato che sarebbero continuati. Peccato che quelle elezioni vennero perse dal centro-sinistra. Ci fu il governo Berlusconi, il ministro diventò Maroni, la commissione povertà venne di fatto chiusa, per lì, cioè, mi tolsero la stanza, la segretaria, eccetera, dovetti minacciare di uscire sui giornali se non mi facevano presentare il rapporto, visto che avevo speso dei soldi, non miei ovviamente, ma insomma, infatti pubblicai poi il rapporto a spese mie, mi fecero fare una presentazione solo perché avevo minacciato di uscire sulla stampa, e poi ci dimettemmo tutti. Maroni e il governo, insomma, dissero che la sperimentazione era fallita, punto. Cioè, nel senso che non fu più discusso, il rapporto era critico, diceva la sperimentazione era fatta proprio per questo, per far vedere le criticità, che cosa ci voleva, che cosa non ci voleva, eccetera, che dove era andata bene, dove era andata male, perché, per come. Quindi loro non gli interessava per nulla di fatto, e che era fallita, e quindi l'articolo 1 della legge quadro non venne, no, l'articolo 1, l'articolo della legge quadro in cui parlava di questo, la sperimentazione è fallita e quindi non si fa, punto. Questo è la storia dell'RMI. Infatti l'altro ieri ero a Roma con Livia Turco per un'altra cosa, che è un po' triste e depressa, mi diceva: adesso fanno tutte le cose per cui io ho così tanto lottato, il reddito minimo, eccetera, e non si ricordano che l'abbiamo introdotto noi. Dico, non dirlo a me, che io ho 36 anni, prima ancora di conoscere te che me ne parlo, ma a me importa che prima o poi entri in questo paese. Però è vero che adesso si fanno le cose senza, cioè, avendo perso memoria di quelle, infatti io vedo delle cose un po' orrorose, ma vabbè. Però il perché non è andato avanti è proprio quello, perché è cambiato il governo, è cambiata la maggioranza, punto. Aggiungo che non è che quella che allora era diventata minoranza, cioè il PD eccetera, si sia stracciata le vesti perché non è andata avanti, non è, sì, perché c'era ancora Turco, faceva un'interrogazione parlamentare, eccetera, però non aveva dietro di sé il partito, no, non ci fu affatto, perché anche il PD, cioè, quando noi facemmo la sperimentazione, la facemmo con tutto il governo allora obtorto collo, che non ci credeva, avevamo contro tutti, avevamo contro anche il sindacato, Mi ricordo che io mi inventai la parola reddito minimo di inserimento, perché all'inizio lo avevamo chiamato reddito vitale, qualcosa del genere, minimo vitale, qualcosa del genere. Non me la inventai per l'occupiare dei francesi, qualche volta traducendo, questa volta traducendo correttamente, reddito, cioè, che ce l'avevano i francesi. Perché discutendo prima con Trentin, poi con Ferrat, insomma, l'idea era non una lira senza un'ora di lavoro, no? Questa cosa, cioè che bisognava fare il lavoro. Io dicevo sì, tanto di lavoro, cioè, e a lungo il PD, infatti ancora adesso ci sono queste propostine, e non l'avrebbero messo all'ordine del giorno se i 5 Stelle non l'avessero come nella loro. Sono tranquilla io su questo. Poi 5 Stelle lo chiamano reddito di cittadinanza e non è vero quello che loro vogliono, un reddito di cittadinanza che è un'altra cosa, è molto lavoristico anche loro, però se non ne avessero fatto una campagna i 5 Stelle saremmo ancora, sono assolutamente certa di questo, perché ci sono ancora fortissime resistenze, a partire da Renzi che era totalmente contrario, preferisce queste cose. Per motivi nobili alcuni, perché bisogna dare il lavoro, per alcuni motivi meno nobili altri, perché i poveri hanno una fibra morale debole e bisogna continuamente stimolarli, per tutti i motivi al mondo che volete, ma sono contrari. Non c'è uno spirito favorevole, persino la Caritas era contro, adesso che la Caritas sta dentro l'alleanza contro la povertà, anche i sindacati sono dentro l'alleanza contro la povertà, però anche loro, no, perché la Caritas perché gli si portava via un pezzo, i sindacati perché gli si portava via quell'altro, era tutto in salita, tant'è vero che oggi quando li incontro e mi dicono ah adesso che sono, dico, e se voi queste cose le aveste ottenute allora. Perché il momento del governo Prodi era un momento, quello della commissione Onofri, eccetera, in cui si cominciava a parlare della riforma del welfare. Però il primo fu Prodi che mise, questo passo anche al secondo, alla seconda cosa, che noi, la commissione Onofri fece, che aveva come titolo, non la riforma del welfare, aveva come titolo analisi delle compatibilità macroeconomiche, una roba così. E noi pensando alle compatibilità, pensammo anche alle compatibilità sociali, e quindi adesso viene citato ancora il rapporto Onofri come quello che era una specie di blueprint di quello che avrebbe potuto essere la riforma del welfare. Sono passati 20 anni. E i problemi sono tutti ancora lì. E il primo fu Prodi, che dopo averci fatto lavorare a pancia a terra, perché voleva subito sto rapporto, per fare subito, poi appena allora fu Rifondazione, che non so su quale tema, dice no, allora disse è stato solo uno studio, messo nel cassetto, finito lì. Nello stesso periodo c'era anche una commissione, ho fatto anche parte di una riforma degli ammortizzatori sociali, anche quello in agosto ci convocarono perché urgentemente dovevamo fare una riforma a costo zero naturalmente, dopodiché abbiamo dovuto aspettare Fornero e per fare una riforma degli ammortizzatori sociali. Non saranno motivi elettorali? No, non solo, ci sono anche interessi dei vari gruppi costituiti, e poi c'è una cultura politica, nel caso del reddito minimo, c'è una cultura politica diffusa, che non è solo della destra, non è solo della sinistra, cioè nei paesi in cui è stato introdotto il reddito minimo, la Francia l'ha introdotto il centrodestra, non il centrosinistra, da noi né la destra né la sinistra lo volevano. Per motivi diversi, a destra perché i poveri devono dormire sotto i ponti e ci basta la carità, e la sinistra perché ci deve essere il lavoro e i poveri in mezzo sono cascati. Ecco. Così come per le politiche sulla famiglia, ha ragione lei, perché io lì ho tentato, perché quando facevo giusto la consulenza della Turk anche su queste cose qui, ho detto non chiamiamo le politiche per la famiglia, perché altrimenti ci fermiamo sempre all'articolo 1, cos'è la famiglia? No. Allora, le politiche per la famiglia con che cosa hanno a che fare? Non col matrimonio, hanno a che fare di solito con responsabilità verticali, con i figli, con i fragili, hanno a che fare con questo sostanzialmente. Chiamiamole politiche, forse nella legge quadro sull'assistenza c'è scritto così, perché forse ero riuscito a farlo altrimenti. Chiamiamole politiche di sostegno alle responsabilità familiari. Cioè, chiunque ha dei figli, ha un anziano autosufficiente. Ricordo una volta in un dibattito a Bologna che c'era il sindaco di centrodestra, e non mi perdonavo mai, dice: ma se io mi occupo della mia mamma, non è perché io sono sposato, perché lei è sposata, è perché è la mia mamma. Allora, noi dobbiamo fare delle politiche per che sostengano queste cose qui, cioè che le persone possano continuare a fare queste cose. Altrimenti, appunto, stiamo qui a discutere che cos'è la famiglia e ci blocchiamo lì. E poi mi permetto di ricordare che anche nella Costituzione, che viene sempre evocata quando si parla di famiglia, c'è l'articolo 29, dice che soltanto quella lì fondata sul matrimonio, che peraltro non parla di uomo e donna, ma parla di coniugi, quindi non è vero che impedirebbe di per sé il matrimonio dello stesso sesso, ma questo è un altro paio di maniche. C'è l'articolo 30 dove parla dei figli allora li chiamavano illegittimi, orripilante, ma comunque dei figli nati fuori dal matrimonio, che anche quelli fanno la famiglia, non solo il matrimonio. Quindi la famiglia non è basata solo sul matrimonio, viva Dio. Ecco, però invece noi in Italia siamo sempre ancora lì fermi, però ci sono queste fortissime resistenze, con paure che chissà. Io dico, ma noi dovremmo fare delle politiche che incoraggiano, sostengono chi si vuol correre l'azzardo di prendersi responsabilità così durature come quello di fare una famiglia, non scoraggiarli dicendogli no, tu no, non sei adatto, no, no, non c'hai le caratteristiche giuste. Quindi sì, ci sono motivi elettorali, poi ci sono il fatto, e questa è la preoccupazione che io ho oggi al di là della storia, che quanto più si costruiscono cose categoriali o frammentate, tanto più si creano gruppi di interesse, che non è una cosa immorale, che legittimamente difendono i propri interessi. Quindi chi è arrivato prima e quindi ha un interesse, ovviamente ha più potere contrattuale rispetto a chi arriva dopo e dice: io sono rimasto escluso. E qui ho un esempio, di nuovo per tornare all'RMI. Durante i 6 mesi del governo Letta, il ministro Giovannini, che era il ministro del lavoro e delle politiche sociali, mise in piedi una commissione per introdurre, giusto appunto, un reddito minimo in Italia, e lo chiamammo anche interessante. Non si poteva allora chiamare il reddito minimo perché il governo anche allora era contrario. Io passai una notte a pensare, facevo parte di questa commissione, e mi inventai io il SIA, adesso invece ho visto che di sostegno di inclusione attiva, perché non si poteva dire reddito, perché altrimenti immediatamente scattavano quelli che erano contrari, sacconi eccetera, no. Adesso invece ho visto che si può dire di nuovo reddito, anche qui è un po' idiosincrasico onestamente, ma lasciamo perdere. E ci credeva molto Giovannini, mi ricordo che facemmo addirittura una scommessa, perché io dall'alto o dal basso della mia ultra trentennale esperienza sull'argomento, ho detto: non ce la faremo neanche questa volta. E lui mi disse: Chiara, vedrai, scommettiamo che questa volta ce la facciamo. Ed lui entrò in Consiglio dei Ministri con una proposta di istituzione di un reddito minimo, cominciando per... Gli altri ministri dissero no, ma disse no anche i sindacati, non perché dicevano che non volevano, dicevano, hanno cominciato a dire: prima la cassa integrazione in deroga, prima. È chiaro che se prima c'è sempre qualcosa d'altro,
non arriva mai.
L'ultimo arrivato non c'è mai spazio. E anche adesso, quando i sindacati mi entrano nell'alleanza, gli dico: porca miseria, ogni volta che si poteva fare c'è qualche veto. No, magari non dite no come nel 96, dite sì, però dopo. Allora può darsi che abbiano ragione loro, però questo è il quadro. Dato che le risorse non sono infinite, non sono infinite, se io le devo allocare qui prioritariamente perché nel potere negoziale riconosco più quel potere lì, è chiaro che poi non ce le ho, ed è per questo che io mi sono così arrabbiata, si fa per dire, come cittadina prima ancora che come studiosa, che proprio mentre finalmente si stava discutendo di mettere, di inserire questo REI eccetera, mi butti tutte le risorse sugli 80 euro, sulle togli l'IMU, fai queste cose, poi mi dice non ci sono soldi. È vero che i soldi non crescono sugli alberi, però è anche vero che non è che non ci sono, è una decisione politica. È una stretta decisione di priorità politica, se vogliamo, torniamo all'inizio di questa conversazione, è un modello di cittadinanza. I poveri non fanno parte della cittadinanza e continua a essere una cittadinanza frammentata. Poi c'è tutta la questione di chi imbroglia, eccetera. È tirata fuori continuamente, allora dopo andrà tutto al sud e poi la piglieranno i finti poveri e poi c'è l'abuso, come no? Vi sommessamente vi dico che negli altri paesi, che pure anche loro hanno problemi di imbrogli eccetera eccetera, il problema principale che hanno è chi non lo prende pur avendo diritto. Cioè il dibattito è come facciamo a fare sì che chi ha diritto primo sappia di avere questo diritto, secondo non si vergogni, eccetera, e quindi lo faccia valere. E invece noi ci preoccupiamo soltanto di chi imbroglia. E notare bene, come lo dico sempre, l'ho detto anche prima, ci occupiamo dei finti poveri imbroglioni, che poi non sono ricchissimi, ma i finti poveri imbroglioni, non ci preoccupiamo dei ricchi molto più imbroglioni, ecco, per quelli lì un po' meno, anzi li facilitiamo un po', e questo poi ciascuno è chiaro. Se volete l'obiezione, la risposta principale è: non è una priorità, non essendo una priorità, se avanza qualche cosa, appunto, facciamo una cosina, ma non è una priorità, punto. Quando poi mi dicono che i soldi per aumentare questo devono venire da una riforma dell'assistenza, che in cui ho già detto questo no, quest'altro no e questo è già allocato là, allora lì, proprio perché non crescono sugli alberi, la vedo difficilissima che possa aumentare qualcosa. La sua proposta del fatto che, cioè, che gli impegni prossimi diminuiranno ulteriormente le risorse disponibili, sì, ma rimane sempre anche una decisione politica su come spendere le risorse, non lo ripeterò mai abbastanza, non possiamo dire, anche se ci fossero solo quelle lì, è la loro distribuzione interna quella che conta, su cui dovremmo interrogarci, e l'efficienza ed efficacia ed equità della loro allocazione, è questo di cui io non sto chiedendo neanche una lira in più, un euro in più, si vede che sono vecchia, un euro in più, un euro in più, vorrei solo ragionare anche stando dentro questi margini, poi sono convinta che se noi più persone riuscirebbero anche a essere produttive e quindi a essere sul fatto è interessante la sua proposta delle giornate, non so quanto fattibile, a qualcuno potrebbe anche evocare i sabati fascisti adesso, e quindi è un po' preoccupante, lo so, ma però non lo so, si può, ci darà già, è comunque una forma di tassazione, perché invece di pagarti gli straordinari no, gli toglie tempo, sì. Va bene, comunque è una proposta da fare, non posso dire più che questo. E mi sembra interessante e su cui vale la pena di riflettere. L'imposta negativa sarebbe sostenibile in termini di bilancio. Dipende, noi per esempio di fatto uno che può permettersi le spese mediche private le può detrarre, anche quella è una forma di redistribuzione, le può detrarre dalle tasse. Se si rivedesse il sistema delle detrazioni, cioè degli oneri deducibili, come si dice, per spostare un po' di più verso un'imposta negativa, per esempio, poi di nuovo è una questione di scelta politica, l'abbiamo fatto perché gli 80 euro non è un'imposta negativa, è una detrazione fiscale, di fatto, no? È una detrazione fiscale. Costano tantissimo. Quindi non vedo, cioè l'imposta negativa esiste in diversi paesi, in forme diverse, esiste negli Stati Uniti a valle, esiste il work tax credit in Inghilterra, dove invece è mensile, cioè se tu lavori e non guadagni fino a un certo livello ti do quello che manca ed è un po' più efficiente che quello a valle, cioè alla fine dell'anno quando tu hai dovuto mangiare per tutto l'anno. Anche in Francia hanno un po' riformato il loro sistema di reddito minimo di inserimento per incoraggiare la partecipazione all'occupazione, hanno introdotto una cosa che si chiama allocazione di solidarietà attiva, dove incoraggiano chi lavora almeno un certo numero di ore pur non raggiungendo un reddito sufficiente, quindi se lavori prendi di più e ti integrano di fatto il reddito. Ci sono meccanismi che poi sono, come dire, i soldi dati ai poveri molto più facilmente che i soldi risparmiati dai ricchi si traducono in consumi e quindi aiutano l'economia molto di più delle detrazioni fiscali per i ricchi. Quindi anche da un punto di vista strettamente economico sono molto più efficienti che non l'avvantaggiare i ricchi o ridurgli le tasse. Non so quanti disabili siano riusciti ad accedere al lavoro, confesso non ho i dati, è andato via chi me la... ah no, non ho i dati. Quello che so è che purtroppo, perché esiste in Italia una legge per cui ogni azienda deve assumere una certa, però quello che so è sono due cose. Primo, che c'è una tendenza a scremare, per cui si prende il piccolo disabile, allora da questo punto di vista qualcuno può anche fingersi disabile per poter entrare nella quota dell'assunzione. Perché uno che in realtà non avrebbe nessun, come dire, una disabilità tale da poter avere. E l'altra, più grave ancora, secondo me, è il fatto che soprattutto le grandi aziende preferiscono pagare la multa. Cioè c'è l'obbligo, ma è un obbligo per cui se tu non lo rispetti paghi una multa. Preferiscono, quindi la legge prevede un obbligo, però si può uscire dall'obbligo pagando la multa e moltissime grandi aziende preferiscono pagare, grandi e medie aziende preferiscono pagare la multa piuttosto che adattare non solo eventualmente l'ambiente ma anche l'organizzazione eccetera alla presenza di un disabile. Questo è molto grave. Sulle assicurazioni private mi chiede, cioè voglio dire, io sono una sociologa laureata in filosofia, quindi so anche più cose di quanto avrei mai pensato di sapere, però non sono un'esperta di assicurazioni. Hanno una legge, sono regolati da norme, anche loro non è che possono fare le cose a capocchia, però certamente per esempio possono, quelle private possono mandare via la gente dopo un certo, cioè se si è ammalata troppo spesso non gli rinnovano, cioè hanno loro in mano la cosa, se, dopo una certa età possono non assicurarti più, cioè nei casi in cui sei più bisognoso, quindi più costoso per loro, possono rifiutarti di o possono non rinnovarti semplicemente la cosa.
Bene.